chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka huka.
I can't stop this feeling
huka huka
deep inside of me.
Chaka huka huka,
girl, you just don't realize what you do to me.
Huka 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 chaka huka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling.
Avevamo fatto cenno qualche settimana fa alla gioia provata per il ritorno su Netflix del sestetto col morto dei fratelli Hargreaves. The Umbrella Academy è pronta a sballottarci per una terza stagione in un numero imprecisato di direzioni, con effetti che speriamo rimangano piacevoli e sorprendenti come in passato. I punti di forza di Umbrella Academy risiedono, ma risiedere è un termine scorretto in verità, proprio nell'estrema velocità con cui il prevedibile s'altera nell'imprevisto e i colpi e cambi di scena piovono a vento, alterando ritmi e tenore della narrazione all'improvviso, tanto da lasciare davvero disorientati. La perdita di punti di riferimento, poi, non è legata solo alle traslazioni spazio-temporali. La Umbrella Academy, ovvero un'esasperata caricatura a metà fra la scuola per giovani dotati del professor X e quella di Amici di Maria De Filippi, sforna adolescenti in cui, a poteri strabilianti, ma spesso imbarazzanti, si associano immancabilmente gravi disordini della sfera affettiva. D'altro canto, oltre a corpi da gorilla, voci di sirena o capacità di dialogare coi morti, i giovani Hargreaves hanno a che fare con un'amorevole e dolcissima madre robot, quindi totalmente artificiale, con un pezzo di fango anaffettivo padre padrone e con l'unica forma genuina di calore umano proveniente dal maggiordomo, una scimmia bonobo.
Ormai il tempo che tu sappia della vita,
perché la famiglia è sacra,
tuonava il suocero di Verdone in Compagni di scuola. Valla a dire ai fratelli Hargreaves. La verità è che i bei patriarcati di una volta, o matriarcati se ci spingiamo nelle foreste del Costa Rica, ai confini del Tibet o nella parte occidentale dell'isola di Sumatra, non ci sono più e si vanno sfilacciando in una ragnatela di affetti sempre più estesa ed evanescente, in cui la conflittualità fra generazioni si fa esasperante per tutti, controparti e spettatori. Consci di questa evoluzione e bisognosi, come ogni nerd che si rispetti, di capisaldi non solo genitoriali su cui fare affidamento, qui a Nerdface abbiamo deciso di studiare nel dettaglio questo fenomeno, analizzando, a partire da quella paterna, le figure familiari, per così dire, difettose dei nostri mondi narrativi preferiti. Bene, mentre il vaso di Pandora si è messo a piangere assistendo alla quantità di papà complicati vomitata fuori da questa ricerca, qui a Nerdface ci siamo fregati le mani, dato che abbiamo svoltato almeno altri 6 podcast. Ma bando alle ciance e partiamo subito con la prima edizione delle Olimpiadi del padre di merda. Ad accendere il braciere olimpico sarà la mia passione, non proprio strettamente nerd, per il cinema del nostro bel paese, che vanta, grazie ai gloriosi fasti di una tradizione ricchissima, un palmarès di tutto rispetto. Partendo dal più recente Onorevole Spagnolo, interpretato da Michele Placido in Viva l'Italia, ed evitando accuratamente di passare attraverso l'imbarazzante ginepraio di cinepanettoni e vanzinate varie, le commedie italiane pullulano di padri discutibili. Se il Furio Zoccano di Carlo Verdone in Bianco, Rosso e Verdone è il primo a venirci in mente, Ugo Fantozzi lo segue a ruota e il collo del nostro Alberto Sordi si piega sotto il peso delle medaglie di padre di merda guadagnate in Un borghese piccolo piccolo, In viaggio con papà o Finché c'è guerra c'è speranza, per citarne solo alcuni. Loro e il gradino più alto del podio, però, spettano di diritto al carissimo Ugo Tognazzi, non tanto per le angherie perpetrate dal suo conte Lello Mascetti alla figlia Mela nella trilogia di Amici miei, quanto per i 6 minuti di educazione sentimentale impartiti nel primo episodio del film I mostri a un figlioletto che, ebro di tante furberie e cinismo, finirà in prima pagina per aver derubato e ucciso il proprio maestro di vita.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
Per semplificare e risparmiare un po' sul biglietto, raggruppiamo in blocco i paesi di lingua anglosassone, che mettono insieme una squadretta di padri di merda proprio niente male. Non ci riferiamo solamente a personaggi realmente esistiti, come Edoardo I Plantageneto e Robert Bruce Senior, come ce li presenta Mel Gibson in Braveheart, ovvero due cinici manipolatori senza remore, ma anche a Homer Simpson e Peter Griffin, due tra i papà più amati, ma totalmente inadeguati, della TV a cartoni animati. Ricordiamo Nick Sax del nostro adorato Happy e passiamo direttamente ai pesi massimi come Eric Magnus Lenscher, ovvero Magneto, ma soprattutto al premuroso Thanos. Come non versare una lacrimuccia ricordando il pregevole coltello ingioiellato, primo regalo alla figlia prediletta Gamora? Esatto, la stessa che poi ha sacrificato per prendersi la gemma dell'anima. Tim Burton da solo poi ci ha regalato Vincent Price nel ruolo del papà un po' confuso di Edward Mani di Forbice, Christopher Lee in quello del dentista torturatore papà di Willy Wonka, nonché Albert Finney nei panni di papà un po' cazzaro in Big Fish. Ancora, in Mad Max Fury Road, papà Immortan Joe sforna in continuazione ragazzi per farli morire di cancro o di incidente stradale. Dulcis in fundo, così innamorato della propria famiglia da scegliere di portarsela a trascorrere l'intera vita in vacanza, c'è Jack Torrance. Non hanno bisogno di ulteriori presentazioni né lui, magistralmente interpretato dal miglior Jack Nicholson, né l'Overlook Hotel, meta incantevole ma sopravvalutata nelle recensioni di chi ha l'oro in bocca al mattino.
Ragazzo laggiù, vola tra l'arpidi blu, corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Hic sunt leones, dicevano i nostri antenati, e la cultura del sollevante, già caratterizzata da una spiccata propensione per tragedie e patimenti, mette in campo una nazionale olimpica di padri di merda che non teme rivali. La patente di guida dei mecha, per esempio, te la danno molto più facilmente se papà ti trasforma in cyborg, come capita a Hiroshi Shiba in Gigrobo d'acciaio, così per l'accompagno canino se sei il giovane Tetsuya Azuma in Kyashan. Meglio ancora se papà ti sottopone a terrificanti addestramenti che includono cocenti umiliazioni e, ovviamente, sofferenze fisiche e psicologiche memorabili, come possono testimoniare i fratelli Go, rispettivamente la testa, l'addome e le gambe del Vultus 5, o il bullizzatissimo Takuma Ichimonji, pilota del Danguard, che, oltre al danno, si becca la beffa di scoprire che il torturatore è il papi, solo pochi istanti prima che lo stesso muoia, e non per mano sua. Alle ragazze non è che dica meglio, il babbo di Lady Oscar è risaputo, voleva un maschietto, con tutte le conseguenze del caso, fino alle cannonate in pieno petto alla presa della Bastiglia. Il papà di Aiko Morimura, la Aika di Hello Spank, ha genericamente preso il mare e così pure il geniale padre di Lovely Sara, che la smolla in un collegio lager prima di partire per le Indie. Ma anche in Giappone c'è un fuoriclasse, il Capitan Tsubasa dei padri di merda e Oshi Itetsu, Arthur Young nella versione italiana, papà di Yuma, in arte Tommy, la stella dei Giants. Promettente giocatore di baseball, ma mutilato in guerra, sceglierà di riversare la sua passione sull'ignaro figlioletto, sottoponendolo a una vasta e fantasiosa gamma di addestramenti insensati che vedono il ragazzino costretto a diventare mancino, indossare imbracature invalidanti, ma soprattutto soffrire come un cane fino a diventare quasi un alcolizzato. Praticamente un'edizione di Mai dire Banzai con un concorrente unico. Come succede ai fratelli Hargreaves, anche a noi i confini dello spazio-tempo risultano un po' stretti, quindi estendiamo arbitrariamente la nostra competizione oltre la Terra 616 e ci spostiamo dritti dritti verso il dettagliatissimo orbe pseudo-medievale descritto con minuziosa cura da George Martin. Il Westeros si è rivelato, fin dai primi capitoli dei romanzi o dalle puntate della serie, un gigantesco affresco raffigurante non solo tutti i gradi di consanguineità ottenibili senza ricorrere al laboratorio, ma anche ogni singola sfumatura di tossicità che si può raggiungere nel dipanarsi di queste complicate relazioni. L'intera famiglia Targaryen, i gemelli Cersei e Jaime Lannister, o Lysa Tully e il suo pargoletto allattato fino ai 36 anni, sono solo alcuni esempi dell'orgiastico mischione cui ci riferiamo. Ma quando si parla di papà, dopo aver dedicato la menzione d'onore agli amorevoli genitori di Samuel Tarly e Brienne di Tart, il primo in quanto esperto di iniezioni di fiducia e autostima, il secondo in qualità di maestro di gender bending non consensuale, il campione indiscusso del ghiaccio e del fuoco è uno solo: Babbo Tywin Lannister. Nella serie TV facciamo la conoscenza di questo fenomeno d'affettività nell'atto di scuoiare la carcassa di un animale, pontificare di strategia, ma soprattutto denigrare l'amatissimo figlio Tyrion. La sua parabola termina quando lo stesso figlio, irriconoscente per tutto l'amore ricevuto, a suon di prostitute pagate per farlo innamorare e spezzargli il cuore, body shaming in pubblico e vari tentativi di eliminarlo, gli pianta un quadrello di balestra nelle budella. Il tutto mentre il povero papà defeca. Tywin Lannister, dopo tutto, non cacava oro, come ci ricorda lo stesso Martin, ma la medaglia di padre di merda se la guadagna di quel materiale.
Prescelto il ragazzo forse è. Ciò nonostante, un grave pericolo nel suo addestramento io sento.
E Yoda, nella galassia lontana lontana in cui tutti avrete già intuito ci siamo spostati, ci aveva visto lungo. Era bello, bravo, talentuoso fin da quando portava quell'irritante caschetto biondo. Ma Anakin Skywalker, parzialmente giustificato dall'avere anch'egli un padre di merda, perché questo sono i midichlorian, si rivela uno dei più significativi genitori disfunzionali esistenti. Già prima di indossare il celebre casco nero, mette in atto un tentativo di interruzione di gravidanza, ma è da quando sceglie il proprio nome d'arte che Darth Vader dà il meglio di sé. Insegue Leia per mezza galassia, la tortura, le congela il fidanzato e lo vende, non a tranci almeno, a Jabba the Hutt. Luke se la cava meglio, solo con un arto amputato e reiterati inviti al lato oscuro, ma in definitiva, prima di ravvedersi, il nostro prescelto fa proprio un figurone. Il podio è troppo stretto e non ci sono cronometri, foto finish o altri strumenti di misurazione in grado di aiutarci a decretare un vincitore unico in questa competizione. L'importante in fondo è partecipare e anche qui avremo sicuramente lasciato indietro qualche candidato degno di menzione. Per esempio, stavamo per lasciarvi senza ricordare il nome del papà che ha ispirato questi giochi. Reginald Hargreaves. Che chissà quali nuovi e illuminanti spunti educativi ci darà a partire dal 22 giugno prossimo su Netflix, nella terza stagione di The Umbrella Academy. Ovviamente vi aspettiamo sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram per tutti i tempi supplementari, VAR e moviole che vorrete. Arrivederci.
Times are hard. You're afraid to pay the fee. So you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit of loving, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running. And you know I'll be.
To do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah.
Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early, like a thousand times before. Like the castle in his corner in a medieval game, I foresee terrible trouble and I stay here just the same.
I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. No more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. Oh yeah, I don't wanna do your dirty work no more.